Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Santa serata a tutti voi, miei cari figlioli, ben ritrovati con questo nostro appuntamento del mercoledì sera, il rito tradizionale della Santa Messa. Siamo giunti alla 13ª puntata, ci stiamo facendo accompagnare dalle meditazioni, perché di questo si tratta in definitiva. Meditazioni teologiche e spirituali, soprattutto di Monsignor Marcel Lefebvre dal suo libro La Messa di Sempre. Questo è il tempo in cui sempre di più lo Spirito Santo ci sta riconducendo come veri cattolici alla vera messa. Ci viene chiesto di non fare alcuna azione conflittuale, di non confliggere col Novus Ordo. Noi poniamo, questo deve essere chiaro, non ci collochiamo in una posizione militante contro la messa di Paolo VI e quelle cose lì, faremo un errore enorme. Riconosciamo che è una messa che non ha prodotto frutti, che ha guastato particolarmente la sana fede dei cattolici, però non vogliamo fare polemica, non dobbiamo farla. E così direi serenamente, come Papa Benedetto XVI ci ha invitato a fare con la Summorum Pontificum, ritorniamo, direi, per una via spontanea. Ecco, questo è il punto. Io lo vedo in giro, per l'Italia, per il mondo. C'è un ritorno spontaneo, lento, ma direi inesorabile, verso la messa di sempre, la messa tradizionale. Non è che va forzata questa cosa, dovrebbero capirla i tradizionalisti questa verità qui. Temo che non lo colgano. Penso che loro vogliano sentirsi detentori della verità circa la messa tradizionale. Per carità, io li capisco, perché nel momento di maggior crisi sono stati loro a conservare la fede. Perciò ora dovrebbero essere contenti se il popolo santo di Dio da più parti scopre il rito tradizionale. Non sempre ho visto questa gioia della riscoperta, tra virgolette, popolare della messa tradizionale, e non vado nel dettaglio perché altrimenti la polemica sarebbe da rivolgere proprio ai tradizionalisti. Insomma, il Papa regnante aveva stabilito un nuovo rito della messa. Col tempo ci sarà sempre più chiaro perché. E tuttavia Benedetto XVI, ve lo ricordo, con la Summorum Pontificum ci ha richiamato all'importanza dell'altro rito, appunto quello tradizionale. È un passaggio, direi, storico quello compiuto da Benedetto XVI. Chi è che non l'ha capito? L'hanno capito i nemici massoni, i bergogliani, tant'è che Bergoglio pubblica la Traditionis Custodes, dove per la prima volta diciamo, un sedicente papa smentisce, non era mai accaduto nella storia biminellare della Chiesa, il suo predecessore. Lo smentisce perché praticamente abroga la Summorum Pontificum, e non c'è bisogno che ve lo venga a dire io, perché Monsignor Georg Geiswein e poi anche Peter Sevaldi, tra i due più vicini a Papa Benedetto, hanno rivelato, hanno usato questa espressione, un colpo al cuore per Papa Benedetto, la scelta di Bergoglio di praticamente abrogare la Summorum Pontificum. Quindi i bergoiani, i docenti dell'Ateneo Sant'Anselmo a Roma, quelli della Messa Novus, l'hanno capito il gesto di Benedetto XVI, un gesto clamoroso, rivoluzionario. Chi è che non l'ha capito? Incredibile a dirsi i tradizionalisti. Mi ricordo io in una puntata, in una diretta con Francesco Toscano a Vox Italia, il contrasto che nacque tra il sottoscritto e un esponente, non mi ricordo il nome, di Radio Spada, e poi anche col professor Lamendola, i quali, sopra di Radio Spada, attaccavano, incredibile a dirsi, figli cari, veramente, incredibile a dirsi, attaccavano Papa Benedetto perché, pensate un po', ha parlato di rito straordinario, non ha messo subito quella messa al posto dell'altra. Questo è surrealismo totale. Esigere dal Papa quello che loro vogliono mi pare che sia una pretesa non meno grave di quella bergogliana, se siete d'accordo. E io ho dovuto difendere non poche volte Papa Benedetto XVI spiegando che era un primo passo prezioso, coraggioso, che richiedeva poi in verità successivamente ulteriori passi, perché quando la messa antica era ormai del tutto abrogata e bisognava chiedere il permesso al vescovo, perché per celebrarla. Beh, permesso che molte volte il vescovo non concedeva, perché i vescovi italiani sono per lo più ascritti al giuramento massonico, Papa Benedetto ha voluto lasciare la libertà di poter celebrare dove si volesse e come si volesse la messa. Ma naturalmente il Papa è fatto per tenere unita la Chiesa. Quindi, mentre faceva questo passo il grande Magnus Benedetto XVI, io li chiamerei tutti e due Magnus, non ho dubbi, due testimoni dell'agnello. Vedete che anche che nell'appello rivolto a venire a Bologna ho voluto che nel video di presentazione, mancano ormai 59 giorni, ho voluto che venissero messi insieme in quel bellissimo momento Giovanni Paolo II e Ratzinger quando si abbracciano all'elezione di Wojtyła nell'ottobre del 78, i due testimoni dell'agnello, tutti e due li chiamerei Johannes Paulus Magnus e Benedictus Magnus, hanno salvato la Chiesa, il tempo darà ragione. Noi siamo in una continuità con loro, e qui la differenza con i vari Viganò, con la varia galassia, capite, tradizionale, sedevacantista, che parlano di setta conciliarista, noi non ci piegheremo mai a questo, non importa se rimaniamo, ecco, ringrazio la regia che ripropone l'immagine commovente dei due, guardate, entrambi in quell'immagine si capisce, avevano chiaro. Chiara una missione che dovevano portare avanti e si vede il candore, la bellezza, lo splendore di quei due volti. E allora dicevo, lui ha voluto che venisse chiamata messa straordinaria, ma per non perdere, come avrebbero potuto i tradizionalisti pretendere questo? È un atto di pretesa di superbia. Dettare al Papa l'agenda e dire abbiamo ragione noi, tu devi fare così, non hai fatto così, ti voltiamo le spalle. Non so se vi rendete conto. Al Papa legittimo, a Pietro. E poi stanno lì a discutere che stanno con Francesco perché è il Papa. Che ipocrisia, mamma mia, figlioli cari, che ipocrisia. Sempre più chiaramente lo Spirito Santo e la Santa Vergine mi fanno capire: attento, donna, attento, ti sei staccato dai Bergogliani, è chiara la direzione, stai attento a non lasciarti incantare dalle sirene del tradizionalismo simil sedevacantismo, perché sono peggiori, più ideologi, su questa ragione Cionci, sono più modernisti dei modernisti stessi. Bisognava accogliere con gratitudine quel gesto di Papa Benedetto, no? E se ci fate caso, il mordicomplot che ha portato alla possibilità di togliere di mezzo fisicamente Benedetto XVI è susseguente a questa scelta, perché è quella che Benedetto XVI ha pagato più di tutto, quella scelta lì. Cioè, mentre la Chiesa poteva normalmente continuare a celebrare il Novus Ordo di Paolo VI, Benedetto XVI diceva: potete tranquillamente riscoprire il Vetus. Perché l'ha fatto Papa Benedetto? Perché era uomo di Dio, perché era libero nello spirito. E quindi aveva capito che si trattava soltanto di recuperarlo, il Vetus, riproporlo ai fedeli senza abrogare quell'altro, lasciando poi che col tempo questo da sé si imponesse senza traumi come li vogliono i tradizionalisti, perché i tradizionalisti vogliono questo e dicono questo, abbiamo ragione noi. E gioire ed esultare per questi anni del disastro che c'è stato nella Chiesa mi fa domandare, e penso che vi domandiate anche voi, che cosa veramente i tradizionalisti sentono quando si parla di Chiesa Cattolica. Non so se mi sto spiegando. E Benedetto XVI ha fatto quel gesto preziosissimo, la storia gli darà merito, con la Summorum Pontificum ha permesso per esempio a Don Minutella, parlo di me io, che per 18 anni ha celebrato il Novus, di riscoprire la bellezza del Vetus, e il Papa Benedetto lo sapeva. Sapeva che poi uno come Don Minutella, teologo, che prega, che è sensibile, capiva che cominciando a riscoprirla quella messa, piano piano, senza traumi, senza scismi, senza fratture, lo riscopriva da sé, lui, quello, quell'altro, quell'altro ancora, e piano piano la Chiesa si sarebbe ritrovata a dire: ritorniamo alla messa tradizionale. E così la cosa doveva avvenire. Per un processo, diciamo così, come sta avvenendo, insomma, dire, implicito. Ecco, invece i tradizionalisti si sono arrogati il diritto di ritenerla la propria messa. In questo io non smetto di dire che Radio Domina ha avuto dei meriti straordinari, forse il merito più grande di avere proposto ai fedeli che non la conoscevano di tutta Italia, quelli che non sono con Bergoglio, la bellezza piano piano della messa tradizionale. Mi ricordo le polemiche iniziali: ah, ma io non la capisco, è il latino, e così colì. Oggi c'è una bellissima Oggi sulla Nuova Bussola Quotidiana c'è una bellissima intervista a un sacerdote missionario di Luisella Scrosati, a un sacerdote missionario italiano in, mi pare, Guatemala, che celebra il Betus Orto da diversi anni, abbastanza anziano. Ecco, io la cito, guardate la differenza. Io con la libertà che mi compete, e questo fa rabbia, li fa schiumare, cito la Nuova Bussola Quotidiana e Luisella Scrosati. Don Minutella non esiste per loro. Capite la differenza? Sono più inquadrati dei bergogliani, sono irrigimentati. Don Minutella non deve esistere. Non deve esistere il piccolo resto, non deve esistere il sodalizio. Mai una sola volta no, la Nuova Bussola Quotidiana ha parlato di noi preti, quattro preti, cinque scomuniche, una riduzione al sodo laicale, sospensione di vizi. Niente, noi non esistiamo. Io invece li cito perché? Perché sono libero. E questa intervista è molto bella perché la Luisella Scrosati chiede al padre, missionario in Guatemala, credo che sia. E se questa riscoperta della messa tradizionale in Guatemala, terra di missione, non abbia creato qualche problema con i fedeli. Mi piace molto la risposta del padre, del sacerdote, che dice no, anzi, i fedeli, vedendo tutti quei segni di croce, non sapete come va la messa tradizionale, quegli inchini, quelle genuflessioni del sacerdote, rimangono incantati e alla fine dicono non la capiamo bene, ma sentiamo che è più bella. È questo che Benedetto sapeva. E quindi il futuro è nella messa tradizionale, ma il piccolo resto cattolico che noi stiamo portando avanti non si metterà mai apertamente contro il Novus Ordo. Lascerà che la cosa, come il Concilio Vaticano II con i suoi orientamenti, venga via via, come dire, soppiantata da un ritorno alla tradizione. E certamente questo è il merito dei tradizionalisti. Peccato che abbiano voltato le spalle a Papa Benedetto XVI. Dunque, allora noi siamo alla tredicesima puntata e la volta scorsa, se ricordate, avevamo parlato del memento dei defunti nel canone romano. Credo che oggi finiremo il canone, non si può sentire, termineremo di trattare la questione sul canone e con Monsignor Lefebvre, che come vedete io cito senza nessun problema. Perché dicono, ma come puoi citare Lefebvre che vuoi e citi Wojtyła che lo ha scomunicato? Guardate, nella storia della Chiesa questi contrasti tra santi sono stati evidenti. Voi non avete idea, ma io sì perché le ho lette, le cose che scrive Sant'Agostino su San Girolamo. Lo distrugge. Sant'Agostino a San Girolamo erano coetanei, dello stesso periodo, contemporanei. Lo distrugge. Sant'Agostino a San Girolamo. E San Girolamo non è che dice lo offro al Signore e mi sto zitto, rincara la dose contro Sant'Agostino. E stiamo parlando di Sant'Agostino e San Girolamo. Allora, può succedere, può succedere. Tra l'altro sappiamo che i papi del post-concilio non hanno avuto più quella, diciamo, libertà monarchica che hanno avuto tutti i papi fino a Pio XII, perché Wojtyła, Giovanni Paolo I lo hanno avvelenato, Giovanni Paolo II gli hanno sparato, Benedetto XVI c'era il mordo e complotto per farlo fuori, già da questo già capiamo tutto. Ecco, quindi senza nessun problema Don Minutella è legato a Giovanni Paolo II in maniera, diciamo, insopprimibile e nello stesso tempo non ha problemi a citare Monsignor Lefebvre. Forse verrà il momento in cui un grande prelato, ispirandosi a Don Minutella, riuscirà a fare una sintesi, mi capite, antitraumatica. È come quando si va dallo psicologo e c'è un trauma, c'è un problema post-traumatico, che fa lo psicologo se è bravo? Aiuta il paziente a superare quel trauma. Non ho mai detto questo, mi viene in mente ora. Il grande prelato aiuterà i cattolici a superare il trauma, no? Del post-concilio, degli orientamenti fallimentari del Concilio Vaticano II e di tutti i drammi legati alla messa Novus Ordo. Ci riuscirà da chi lo verrà a ascoltare, perché sarà investito di un'autorità che sempre più chiaramente, io penso, verrà dall'alto, si tratterà solo di riconoscerla. Bene, Michele, quindi noi siamo al sicuro. Senza fughe in avanti come i bergogliani, ho potuto vedere oggi delle immagini che ancora di più mi convincono del disastro totale della GMG, il prete tecno che manda in onda le musiche con le cuffie mentre i vescovi non sanno che fare, E poi altre cose che ho visto che preferisco risparmiarvi perché non è il momento di parlarne. Invece andiamo appunto a questa puntata che parla del momento in cui nel canone il celebrante, dopo aver pregato per la chiesa detta purgante, no? Una volta si chiamava così la chiesa purgante, cioè la preghiera per i defunti, che è molto importante nella Santa Messa, prega per la cosiddetta chiesa militante, cioè noi, militante, parola che la falsa chiesa non vuole sentire pronunciare. Io più volte ho raccontato uno degli scontri verbali proprio col vescovo di Palermo, l'orefice, quando mi disse che io facevo una teologia, una catechesi militante. Io ho detto: e lei dovrebbe ringraziarmi, Eccellenza. Ma quale ringraziare? Ringraziare? Perché anche lui è misericordista, quindi urla contro chi non si omologa al regime. Allora, vediamo un po' questa preghiera per la Chiesa militante. Si chiama Nobis Quoque Peccatoribus. Qual è la prima cosa che emerge? Noi della Chiesa militante siamo peccatori. Ecco, questo deve essere chiaro. Ma non peccatori che rimangono nel peccato, la vita come viene, Dio vi ama come siete. Quello è Fernandez e questo è Bergoglio, no? Cioè, l'inganno, l'imbroglio bergogliano sta nel dire a tutti: Dio vi ama come siete, senza più alcun appello alla conversione. Ho letto in un articolo scritto in America, tradotto da Sabino Paciolla, che appunto un tale diceva: Bergoglio sta portando avanti una perestroica, come ha fatto Gorbaciov con l'Unione Sovietica. E che interessante la riflessione che dice: però poi Gorbaciov e subito dopo Putin hanno accentrato a se stessi il potere, per dire. È interessante quello che diceva: ogni volta che c'è una rivoluzione che sembra dare potere al popolo, in realtà si finisce col dare ancora di più potere ai pochi che comandano e che con la rivoluzione hanno preso il comando. Rifletteteci, hanno preso in mano il comando, no? Lenin era convinto, beh, me ne sto andando lontano, però è interessante sempre questo insieme. Lenin era convinto della battaglia contro la borghesia, il proletariato, no? Qual era lo scopo di Lenin? Lo scopo leninista bolscevico era quello di, diciamo, detronizzare lo zar Nicola II, secondo mi pare che fosse, e al suo posto mandare al potere il popolo. Buonanotte ai suonatori. Perché lo zar è stato assassinato, la monarchia in Russia è scomparsa, che cosa è venuto al suo posto? Un potere ancora più autarchico di quanto non lo fosse quello dello zar. Quindi ricordatevi bene, miei cari, che questo dovete averlo chiaro. Ogni volta che nella storia si affaccia un'ideologia, che proprio pensate all'illuminismo, la rivoluzione francese, no? Che ha ghigliottinato il re Luigi con Maria Antonietta, ogni volta che si presenta e che si è presentato nella storia o si presenterà nella storia un processo, come dire, un processo di destabilizzazione del potere centrale in ragione di un potere demandato al popolo, è un inganno, perché non è altro che un progetto per cambiare la gestione del potere, no? La gestione del potere. E in Unione Sovietica è andata così, nell'ex Unione Sovietica è andata così, e nella cosiddetta Chiesa Cattolica, diceva quest'autore, non mi ricordo il suo nome, sta andando così, cioè Bergoglio parla di decentralizzazione, no? Curializzazione, parla di periferia, ma mai come oggi Santa Marta è il centro del potere autarchico mondiale. Decide tutto Bergoglio, non ascolta per niente i collaboratori. Ecco perché piazza quelli che gli piacciono, così fanno quello che lui vuole, capite? Così fanno quello che lui vuole. Quindi uno come Bergoglio è uno di quelli, come nella storia umana, fanno credere di togliere il potere ai pochi che comandano per darlo al popolo, in realtà è soltanto un bluff per dire: il potere me lo prendo io, in nome del popolo, il potere me lo prendo io. No? Mi capite? E così è. E così è. Non c'è niente da fare. E quindi, diciamo, l'Église est moi, potrebbe dire Bergoglio. Siamo lì, e qualcuno l'ha detto prima di lui in altri termini, no? Ma Bergoglio può dire l'Église est moi, e sembra che nessuno si accorga. Io sono la Chiesa, lui comanda, Lui decide, lui stabilisce, lui, non altri, lui. Proprio lui che ha fatto credere col C9 che non esiste più, i cardinali che dovevano decentrare la curia, che dovevano provvedere perché è troppo potere dato alla curia romana e quello e l'altro, invece stiamo finendo col vedere che Bergoglio ha centrato tutto intorno a sé. È il solito bluff storico che si è presentato, si presenta e si ripresenterà, perché la gente ci crede poi. Quando viene uno come questo che dice il popolo, il pueblo, stodo, 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 se la gente ci casca, ci crede, non si accorge però che è un bluff per accentrare su se stesso il potere. Questa autarchia così non si è vista neanche con i papi rinascimentali, che se almeno l'avevano questo potere lo usavano comunque per garantire la fede e per dare splendore alla Chiesa. Qui siamo invece in presenza di una totale liquefazione, evaporizzazione del cattolicesimo romano. Bene, nobis quoque peccatoribus. Allora, leggiamo il testo di questa preghiera per la Chiesa militante, in latino e poi in italiano, e poi ascoltiamo il commento di Monsignor Lefebvre. Nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum, sperantibus, partem aliquam. Questa espressione parte aliquam è semplicemente commovente. Partem aliquam. Chi conosce il latino sa che significa in qualche misura. In qualche misura. Adesso vedrete quanto è bello questo. Una parte anche. Signore, questo penso l'abbiate già capito. Signore, una parte anche a noi. Di questo cielo che ci prometti, di questa beatitudine che ci garantisci, di questo paradiso che ci assicuri, partem aliquam. No. Noi in Sicilia, forse soprattutto a Palermo, non so se altrove succede che quando per esempio si è in macchina e non si trova posto, e poi finalmente lo trovi ma è un po' stretto, generalmente dice così: l'avessimo un paradiso. Potessimo averlo in paradiso, cioè più è piccolo e stretto il parcheggio, che tu non riesci neanche a scendere dalla macchina, ti devi inventare qualcosa per riuscire. A me una volta mi è capitato di rimanere incastrato, e più dici l'avessimo un paradiso, cioè magari in cielo avessimo un posticino così, partem aliquam, è meraviglioso. Ci torniamo. Partem aliquam et societatem, donare dinieris, cum tuis Santis, Apostolis et Martyribus, e si fa una serie di nomi di alcuni santi, chiamiamoli prestigiosi del protocristianesimo. Vuole sapere chi sono questi santi? Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio. Come mai Mattia viene? Questo non, forse nessuno ci ha mai fatto caso, forse nessuno anche di noi preti ci ha mai fatto caso. Come mai Mattia viene citato qui nei santi della seconda parte, non con gli apostoli? Perché Mattia ha preso il posto, come sapete, di Giuda Iscariota, quindi ci aspetteremmo che venga citato nella parte in cui si citano gli apostoli. No, perché lì si cita Paolo. Cum Santis Apostolis tuis, Petro et Paolo, quindi diventano 12 con Paolo, non con Mattia. Allora sto Mattia, poveraccio, è come una mina vagante, come le stelle cadenti di stasera. Io ne ho già vista una stasera, l'ho già vista una. E si dice che sia la serata delle stelle cadenti, ed è vero, perché io una l'ho già vista. Mattia è come una stella cadente, una mina vagante, non sa bene dove inserirla. Ecco, allora viene inserita proprio questa stella vagante, diciamo, il sostituto di Giuda Iscariota in questo elenco di santi nella seconda parte. Barnaba, sappiamo tutti che era il collaboratore di Paolo. Ignazio, Sant'Ignazio di Antiochia, vi ricordate, santo del secondo secolo d.C., padre apostolico, sbranato dalle belve a Roma. Alessandro, il Papa Sant'Alessandro Papa, sono sempre molto onorato che nel Vetus Ordo, nel canone, ci sia il nome che mi fregio di possedere. Mi sono sempre chiesto, sempre che ha voluto mio papà questo nome. Proprio deciso, si chiamerà Alessandro, proprio tipo il Vangelo di Luca, si chiamerà Alessandro, non so da dove l'ha acchiappato questo nome, forse sì, gli sarà piaciuto Alessandro, poteva avere tanti nomi Alessandro. Era un papa romano, il teschio si trova a San Lorenzo in Lucina, martire, martire. Marcellino, anche lui papa, martire, e poi c'è Petro, Felicitate, Perpetua, e qui c'è l'elenco anche delle sante martiri, tra cui compaiono, onore ai siciliani, niente meno che due grandi sante martiri sicule, Lucia, prima Agata di Catania e Lucia di Siracusa, e poi Cecilia, non ha bisogno di presentazioni, Anastasia et omnibus antistuis intraquorum, guardate che bella questa espressione, allora la traduciamo tutta, nos consortium, consorzio, no? Consorzio, societas consortium, siamo compagni dei santi. Bellissimo pensare questo. Non estimator meriti, sed venie quaesumus largitor admitte. È un passaggio semplicemente meraviglioso. Leggiamolo nella traduzione italiana. Anche a noi, peccatori, tuoi servi, dopo aver pregato per i defunti, che speriamo nell'abbondanza della tua misericordia, degnati di far partecipare parte malicua, in qualche misura. Non ti chiediamo di stare, come dicevano, vi ricordate, Giacomo e Giovanni, la madre dei figli di Zebedeo, uno alla tua destra, uno alla tua sinistra. Signore, facci entrare in paradiso, anche lui, io sempre questo lo dico al Signore, eh? Sempre questo lo dico al Signore, sempre. Signore, io non ti chiedo chissà che cosa, se devo passare al purgatorio va bene, però ti prego, un posticino, anche all'ultimo posto, non do disturbo, te lo assicuro, io mi conosco, eh? Non do disturbo, mi metto lì in un angolino, mi godo il film celeste, in eterno, in secula secolorum, lì all'ultimo posto, parte malico. Che pretesa possiamo avere? In qualche misura alla sorte dei tuoi santi, apostoli e martiri, fanno i nomi, e poi si conclude, e tutti i tuoi santi, i santi, e vorrei qui precisare una cosa importante, sono solo quelli che la Chiesa ha portato all'onore degli altari? Certo che no, quanti sono i santi? Perché alcuni sono conosciuti, particolarmente venerati come Sant'Antonio e Santa Rita, altri molto meno e altri addirittura non sono neanche santi pur essendo in paradiso? Dipende da Dio. E qui vorrei citare una visione, una cosa scritta da Sant'Alfonso Maria de Liguori nel suo libretto che invito tutti a leggere, Uniformità al volere di Dio, è piccolino ma è molto utile. Lui racconta la visione di una suora mistica che nel Settecento viene portata in paradiso e viene condotta fin dinanzi al trono niente meno che dell'Altissimo, quindi proprio ai vertici. E lei si stupisce, la suora, perché non vede né Pietro, né Paolo, né San Francesco d'Assisi, né San Domenico, né San Benedetto, né Santa Caterina da Siena. Vede dei santi, ma non sa chi siano, non li conosce. E un serafino le dice: questi sono i santi più vicini a Dio che il mondo ignora. Sono i più vicini a Dio perché si sono nel silenzio conformati fino in fondo alla volontà di Dio per loro. Quindi non è che la santità corrisponde al grado di celebrità ecclesiastica. Voglio dire, non è che un Sant'Antonio da Padova, poniamo, sarà più santo di chi non so io, che invece è più magari vicino al trono di Dio. Non è la celebrità che fa la santità. Capite cosa voglio dire? È molto importante. Quindi la Chiesa cita nel corso dell'anno liturgico molte memorie di santi, ma sono più quelli che non conosciamo. E molto spesso quelli che non conosciamo sono i più vicini al trono di Dio, molto più di quanto non lo possano essere santi che conosciamo. Alcuni di questi santi sono passati dal purgatorio. Quando Natuzza Evolo, mamma Natuzza, negli anni 30 ebbe il dono e faceva la radio ai defunti. Vedete, lei si metteva così, un dono eccezionale che la portò a essere ricoverata in manicomio per intervento del sempre ottimo padre Agostino Gemelli, e i defunti stavano ai voci. Attenzione però che lei non era un medium, non era lei che li chiamava, perché quello è peccato. Vi ricordate la pitonessa di Endor? la negromante di Endor che Saul va a trovare, che evoca lo spirito, il defunto Samuele, no? No, non era lei che richiamava, perché quello non si può, è peccato, guardatevi dei medium. Ma invece erano loro che venivano per volere di Dio e parlavano i defunti, a volte bambini, tutti con le proprie voci, maschi con le voci di maschi, cioè con la propria voce. Ebbene, io so, avendolo letto e avendolo ascoltato da testimoni insigni accanto a Natuzza, che i presenti rimanevano molte volte sconvolti, perché per esempio si presentavano figure di venerabili, di servi di Dio, che dicevano di essere per esempio ancora in purgatorio e dicevano, no, ma questo non è possibile. E il defunto diceva, sì, che è possibile, io sono Tizio Caio, che la Chiesa vuole portare all'onore degli altari, ma sono ancora in purgatorio. I giudizi di Dio, solo Dio li conosce, è l'anima. Invece poi si presentavano persone, poniamo anonime, con loro nome e cognome, poi andavano a verificare, era vero, verificavano che era vero, che dicevano io sono in cielo, sono andata subito, per esempio una donna, mi ricordo, sono andata subito, una mamma di famiglia, morta giovane, battuto puoi dire, vabbè, e quella diceva sono andata subito in paradiso. Incredibile questo, perché aveva accettato che per dare alla luce un figlio morisse e ha accettato la morte, ha accettato di fare la volontà di Dio fino in fondo. Ecco, il consorzio dei santi, non possiamo immaginarlo. Per avere un'idea potremmo qui pensare all'affresco del Beato Angelico, la Gerusalemme celeste, in cui si vedono questi beati pochi. Si vedono che danzano e cantano insieme perché tra i beati regna l'amore di Dio. Come sarà bello il paradiso quando non andranno più sui social a infangare, a offendere, a calunniare, per la paura poi di aprirti, perché il diavolo vuole questo, eh. Quando trova una persona col cuore aperto, fa di tutto per chiuderglielo, chiuderglielo per paura, chiuderglielo per le ferite, per i traumi della cattiveria. La sfida sta nel tenere il cuore sempre aperto. Concedi anche a noi, ti preghiamo, di accoglierci in paradiso, appunto. Non guardando al merito. Chi di voi si sente al sicuro pensando di andare in paradiso perché fa digiuni, fa penitenze, prega 6, 7, 5 ore al giorno, rinuncia al peccato della carne e così via dicendo, è già con un piede e mezzo nella perdizione. Le deve fare quelle cose, e l'agire di Dio è veramente misterioso, eppure non sono quelle che determinano la santità, non per il nostro merito. Guardate che cos'è il canone, è una sintesi mirabile di teologia, è un canone liturgico, ma potremmo definirlo anche un canone teologico. E giustamente Monsignor Lefebvre scrive, adesso diamo parola a lui. Durante tutta la messa, la Chiesa invita il sacerdote a manifestare sentimenti di profonda umiltà. Che cosa siamo davanti a Dio veramente? Chi presume di sé davanti al Signore? Ed è lì che ci scopriamo superbi, quando, scoprendo, facendo esperienza della debolezza, perché cadiamo, perché tradiamo. Perché abbiamo sbagliato e Dio ci tira via qualche grazia, o per qualche tempo o per sempre, e noi ci abbattiamo. Lì è il segno che siamo superbi. Mi avete capito? È al contrario. Santa Teresina diceva: io mi faccio piccola, bambina, così se cado non mi faccio troppo male. Perché più alto sei, cadendo ti fai più male. Io ho sperimentato quello nelle anime. Le anime più sono piene di sé e più qua Dio permette che cadano, sbaglino, perché poi capiscano il grado di superbia a cui sono giunte e si fanno del male perché non si perdonano, ma non si perdonano perché c'è superbia. Perché un'anima umile che cosa può dire a se stessa soltanto? E che ti stupisci, anima mia? Ti stupisci? Dio no, ti perdona e tu ti stupisci di quello che sei. Il santo curato d'Ars, che abbiamo festeggiato ieri, ripetutamente chiese a Dio di mostrargli quello che era. Non glielo chiedete perché non ve lo mostrerà Dio. Perché se gliel'ha mostrato al curato d'Ars e quello non si è più ripreso, immaginate voi che cosa succederebbe a noi se Dio ci rivelasse quello che siamo. Cosa siamo? Chi sei davanti a Dio? Che cosa ti sei? Serpeggia in noi tante volte come un baco. L'idea che siamo santi, che siamo bravi, che siamo arrivati. Invece no, siamo peccatori. Questo è il nostro stato dinanzi a Dio. Signore, siamo peccatori. Per questo, dice l'Efebbre, il sacerdote si batte il petto dicendo anche a noi peccatori. È l'unica frase che sentite, no? Del canone. Ci avete mai fatto caso? Perché? Tutto il canone romano viene pronunciato, come si dice, submissa voce, no? Voce di messa. L'unica frase che sentite a voce alta è Nobis quoque peccatorius. L'unica. Perché? Perché è un invito nel pieno della liturgia eucaristica a ricordarci, Signore, che siamo qui, Signore, ma siamo peccatori. Nobis quoque peccatorius. Sapete da dove nasce il gesto di battersi il petto? Dal Vangelo. Vi ricordate che Gesù parla del pubblicano che si batteva il petto alla fine del tempio, in fondo al tempio? Sarà San Girolamo che vorrà insistere per introdurre questo gesto, a dire il vero, un po' meccanico tante volte. Si dice che Padre Pio facesse risuonare la cassa toracica quando diceva Quoque nobis peccatores. Nobis quoque peccatoribus, scusate, nobis quoque peccatoribus, si dice che siccome c'era il silenzio per la messa di Padre Pio, immaginate voi quale silenzio in quel momento si creasse, si sentiva il rumore della cassa toracica di Padre Pio, perché si batteva fortemente il petto, come dovremmo fare anche noi. Non deve essere un gesto meccanico, ma invece un gesto che ci ricorda che siamo peccatori. Guardate cosa dice l'Efebbre, che povere creature siamo. E invece questo si è perso del tutto. Presumiamo di noi stessi. È strana questa cosa, ma è luterana. È una visione luterana. Cioè, Lutero sì, diceva che siamo peccatori, ma alla fin fine ce ne facciamo una ragione, per cui tanto siccome non ne possiamo venire fuori, non ne veniamo a galla, rimaniamo così. Poi Dio stabilisce chi mandare in paradiso e chi mandare in inferno. Non so se. Invece no, presa di coscienza della nostra miseria e volontà di darci a Dio chiedendo perdono dei nostri peccati. Che povere creature siamo, dice l'Efebbre. Partecipare alla redenzione di nostro Signore, partecipare al suo sacerdozio, partecipare alla sua regalità. Che responsabilità! Fiori cari, la messa è, dice von Balthasar, il più alto grado di approssimazione al divino. Non c'è un'esperienza più alta di approssimazione a Dio che non sia la Santa Messa. E io devo dirvi, ringrazio la Madonna di questo, nei miei 24 anni di messa, ho scoperto l'importanza di innamorare i fedeli alla Santa Messa. Per questo una delle cose per me imperdonabili nei miei confronti, imperdonabili, dico proprio così, renderanno conto a Dio quelli che hanno scritto che io allontano dai sacramenti e dalla Messa. Questo non lo perdono io, Questa è sete di giustizia, perché questo non riesco a sentirmelo dire. Proprio questo non riesco a sentirlo dire, che io allontano la messa, perché io in questi anni ho solo avvicinato alla messa, capendo che è la cosa più importante. Mi ricordo una volta a Medjugorje, c'era un sacerdote, l'ho raccontato questo, diceva Visca, una delle leggende di Medjugorje, negli anni d'oro di Medjugorje, di' alla Madonna che la voglio vedere, diglielo, Dio, l'ha proprio rotto le scatole, perché quella gliel'ha detto alla Madonna. E la Madonna si è rotta più di lui, perché ha detto, digli che lui ogni giorno tiene mio figlio nelle mani. Come a dire, che cosa ha bisogno di vedere me? Se vede Gesù. E Padre Pio, in una delle sue trovate un po' così apparentemente banali, ma invece molto profonde, amava ripetere: se tutti sapessero che cos'è la messa, non basterebbero i carabinieri a gestire il flusso dei fedeli. Ed è vero, la messa è tutto. Che responsabilità davanti a tutto il popolo fedele, con quale umiltà dovete compiere, dice Monsignor Lefebvre ai giovani preti, i santi misteri. Una fede profonda in nostro Signore ci mette sinceramente e necessariamente nell'umiltà. Quanto è profonda questa frase, no? Quasi mi commuove. Quando la fede è vera, non insuperbisci. Quando la fede è vera, non insuperbisci. E non serve a dire che io vado a messa se c'è Padre Alessandro e se Padre Alessandro non c'è, la messa per me non esiste più. Quello è il segno che c'è superbia intellettuale, c'è il diavolo. Non è che si può giocare su queste cose. A messa ci vai con Padre Tizio, con Padre Carpo. Oggi è il tempo in cui si va a messa, non in unione con Bergoglio, ma quella è un'altra cosa. Noi siamo per esempio sette, otto sacerdoti, siamo stati qui. C'è stato un momento in cui celebravamo tutti insieme, separatamente. Non è che io vi decido da dove devo andare. La messa è messa uguale per tutti, purché sia celebrata nel modo giusto. C'è Gesù. C'è Gesù. Una fede profonda in nostro Signore ci mette necessariamente nell'umiltà. È una conseguenza dell'adorazione di nostro Signore. Ed è per questo, dice ancora Lefebvre, che la messa è così bella, perché è una manifestazione dell'adorazione di nostro Signore. Cioè tu nella messa adori il Signore che si fa vivo e vero e che rinnova l'offerta di sé al Padre nelle mani del sacerdote, nella persona del sacerdote. È incruento, ma si sta offrendo al Padre. Il risultato della messa sta nel metterci in contatto con il buon Dio. Se è la vanità che ne scaturisce, se c'è un po' di orgoglio, perché abbiamo l'impressione che Dio doni a noi grazie particolari più che agli altri, vuol dire che la nostra immaginazione lavora male. Non è la realtà. Non è veramente la luce di Dio, dello Spirito Santo che ci illumina. Più ci avviciniamo a Dio, come dice San Tommaso, più ci persuadiamo che lo conosciamo di meno. Dice San Tommaso d'Aquino, più si conosce Dio, e più ci si convince di conoscerlo meno. Io nel mio libro su Padre Pio, molti mi stanno scrivendo che piace quel libro, ne sono grato al Signore, l'ho scritto in un momento tra l'altro decisivo della Resistenza. E, dunque, ho parlato della notte oscura di Padre Pio, un argomento poco trattato nella vita di Padre Pio, un momento drammatico, quasi depressivo. Padre Pio scrive: sto uscendo fuori di testa, lo scrivo nel mio libro. Padre Pio scrive: sto uscendo fuori di testa, fra un po' divento matto, scriveva ai suoi superiori, ma non era notte perché mancava la luce, era notte perché ce n'era troppa luce. Tu guarda il sole o una fonte di luce forte e poi togli lo sguardo dopo pochi secondi, non vedi più niente. Non è tanto bello di per lì avvicinarsi a Dio in vita troppo, perché comporta la notte oscura. Questa è una legge matematica. Oh, sono le 10, incredibile, è finito il tempo. Non mi sembra, mi sembra che sia parlato da 5 minuti. Abbiamo concluso per la gioia di chi vuole chiudere. E voglio dire, più ti avvicini a Dio, più ti senti lontano da Lui. Perché Dio è realtà infinita. Non scherzate col fuoco. Santo Tommaso d'Aquino aveva quasi scritto tutta la Summa Teologiae. E un giorno mentre celebrava messa si fermò e quando stava finendo chiamò il suo segretario personale che si chiamava Fra Reginaldo e gli disse di bruciare tutto quello che aveva scritto e aggiunse quonia palia sunt. Se tu oggi leggi la Summa Teologiae e dici oh mamma mia palia, cioè perché palia? Ancora oggi i seminaristi non smettono di dire mannaggia quel Fra Reginaldo che non ha bruciato la Summa. Non l'ha bruciata. Però San Tommaso d'Aquino avrà visto qualcosa, avrà vissuto un'esperienza speciale, ha capito che tutto quello che aveva detto di Dio era niente. Ecco, la messa è l'approssimazione più vicina a Dio. Allora da parte nostra deve esserci un atteggiamento di umiltà, consapevolezza della nostra miseria, del nostro peccato. Dice ancora Lefebvre, e concludiamo, sono parole d'oro, tutto ciò che può avvicinarci a Dio deve avere come risultato l'umiltà. Se non c'è umiltà c'è qualcosa di sbagliato. Colui che non conosce Dio, quando pronuncia il nome di Dio, crede di conoscerlo. Illusione completa. Le anime più spirituali che si avvicinano a Dio, che iniziano a intravedere i grandi misteri di Dio, si rendono conto che Dio è un grande mistero, ogni giorno più grande, e questo ci fa capire, concludiamo, che la messa non è mai ripetitiva, non è mai veramente la stessa. Se c'è umiltà, ogni giorno si scopre la grandezza della messa. Ed allora, nobis quoque peccatoribus, anche a noi peccatori, parte aliquam, dacci, Signore, una parte in cielo, in questo consorzio celeste che ci attende. Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria.